Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di...
Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi.
In buone mani parliamo di soldi in soldoni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti. Sono Marco Biscella e nel nostro ormai abituale appuntamento parliamo una volta al mese di educazione finanziaria e ne parliamo usando un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile. E per far questo siamo accompagnati da un esperto che ormai avete imparato a conoscere, di educazione finanziaria, Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto e ringrazio.
Ben ritrovati, buongiorno Marco e buongiorno a tutti.
Entriamo subito nell'argomento, perché dopo aver scandagliato nelle ultime due puntate i mercati azionari e obbligazionari, oggi, nella prima parte dell'appuntamento di oggi, affronteremo invece il mercato monetario. Innanzitutto, perché se ne parla poco?
Il motivo per cui si parli poco del mercato monetario è perché di fatto ne parliamo già tutti i giorni senza rendercene conto. Cosa vuol dire parlare di mercato monetario? Abbiamo visto il mercato azionario e obbligazionario, che sono più adatti a affrontare le esigenze di investimento di medio e lungo periodo. Parlare di mercato monetario vuol dire affrontare esigenze non tanto di investimento, ma di risparmio e impiego di liquidità. Quindi banalmente il conto corrente, poi vedremo gli altri strumenti del mercato monetario.
E infatti, a proposito di conti correnti, i numeri da anni certificano che gli italiani hanno molta liquidità dormiente sui conti correnti, anche se dal Covid in avanti questa quota si è andata un pochino assottigliando, complice anche le crisi. Ovviamente lasciare i soldi sul conto corrente, perlomeno in grosse quantità, non è certo una scelta molto remunerativa. Ma quando siamo davanti a incertezze geopolitiche che, come dire, un po' sconsigliano fare investimenti più rischiosi, è giusto domandarsi cosa fare in situazioni come questa. E allora si può dire che il mercato monetario può essere una soluzione efficiente per parcheggiare la liquidità finché, ad esempio, non si risolvano i conflitti che stiamo vedendo da ormai un paio d'anni in Ucraina e in Medio Oriente?
Assolutamente. Allora, parlare di mercato monetario, dicevo prima, vuol dire impiegare la liquidità, vuol dire dare soddisfazione a quell'esigenza di impiego del denaro nel breve termine. Nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi 10 anni, però, vuol dire anche considerare il mercato monetario come quella parte del mercato che mi consente di assolvere un'altra funzione, che è quella della sicurezza. Di fronte a eventi, di fronte a incertezze, di fronte a crisi geopolitiche, il mercato monetario assolve a quale funzione? Nello scaricare il rischio e impiegare i miei soldi in strumenti che mi consentano di attendere il momento più opportuno per entrare sui mercati.
Ecco, ma in questa fase di discesa dei tassi è un buon momento per investire negli strumenti monetari?
No, veramente ci troviamo un po' in una fase complicata dei mercati, perché i rischi geopolitici, i rischi, pensiamo alle crisi energetiche, pensiamo alle crisi dovute alla guerra in Ucraina e alla guerra in Medio Oriente, sono alti, ma ci troviamo anche in un periodo dove arriviamo da un anno e mezzo, un paio d'anni, dove c'è stato un rialzo dei tassi. Questo cosa ha influito? Ha portato a una discesa dei valori degli strumenti del mercato obbligazionario e di conseguenza anche del mercato monetario. Quindi ha senso andare a investire in strumenti monetari? Probabilmente ad oggi no. No, perché andare a spostarci su un mercato obbligazionario nel medio-lungo periodo attraverso forme di risparmio gestito, attraverso investimenti diretti in titoli di Stato, ci consente di acquisire un tasso di rendimento per un periodo di tempo medio-lungo, cosa che col mercato monetario non possiamo fare. Avremmo sì un tasso di rendimento sul mercato monetario anche relativamente alto, ma ci dobbiamo accontentare di quel tasso solamente per un breve periodo di tempo.
Quindi questo non è il momento migliore, però è giusto comunque parlarne, perché in fasi diverse di mercato la scelta degli strumenti monetari può tornare utile. Però c'è un altro elemento economico che un pochino fa paura, sempre fatto paura agli italiani, anche se adesso è in forte calo rispetto invece a qualche mese fa, quando l'inflazione era molto più alta. Ecco, è giusto tenere conto, quando si pensa a un investimento in strumenti monetari, anche degli effetti dell'inflazione?
Assolutamente. Dicevo prima, soprattutto negli ultimi 10-12 anni, lo strumento di mercato monetario è diventato uno strumento per gestire il patrimonio dei nostri clienti come momento di parcheggio di fronte alle incertezze. Lasciare però per troppo tempo la liquidità investita in strumenti di mercato monetario, quindi con un tasso di rendimento, un tasso di interesse molto basso, e in presenza di inflazione alta vuol dire di fatto incorrere in perdita, nella perdita d'acquisto che quel denaro ha. Quindi con un'inflazione, ora speriamo non ricapiti più, che è avvenuta nel 2022 intorno al 10%, avere investito strumenti del mercato monetario che rendono magari anche l'1, il 2, il 3%, vuol dire avere una perdita secca sul proprio patrimonio del 7%.
Ecco, ma quando parliamo di mercato monetario dobbiamo pensare a dei prodotti specifici, quali?
Possiamo però innanzitutto identifichiamo il mercato monetario come quella forma di investimento nella quale mi vado a vincolare, o meglio vado a vincolare il mio denaro nel periodo di tempo che va all'incirca sull'anno, un anno e mezzo, non di più. Lì stiamo parlando di mercato monetario. I prodotti, esistono i prodotti specifici, andiamo dai prodotti proprio basilari offerti dal mondo bancario, che sono il conto corrente, perché è un prodotto del mercato monetario, sul quale poi possiamo anche scrivere dei vincoli. Quindi il conto corrente è visto proprio come forma dove vado a depositare i soldi e li posso prelevare a vista in qualsiasi momento voglia. Posso anche andare a vincolare questi soldi attraverso i conti deposito, i certificati di deposito, dei vincoli sui libretti di risparmio, quindi entriamo di più negli strumenti vincolati del mercato monetario. E poi, come sempre, posso anche accedere a una serie di prodotti che sono gli fondi obbligazionari di breve termine, i fondi monetari, gli ETF, che consentono di investire la somma disponibile in diversificando l'investimento su strumenti con un vincolo a un anno e mezzo.
Ecco, visto che qui noi facciamo educazione finanziaria, tu hai già fatto un po' la panoramica di quelli che possono essere gli strumenti che rientrano nel segmento del mercato monetario. Andiamo un pochino più a fondo, come facciamo sempre, perché cerchiamo sempre di aiutare i nostri ascoltatori a capire di cosa stiamo parlando, perché ovviamente noi non diamo e non daremo mai scelte puntuali, perché quelle non è il nostro compito, ma cerchiamo di far capire come funzionano questi strumenti. Partiamo allora dai conti di deposito. Quali sono le sue caratteristiche peculiari?
Il conto di deposito possiamo assimilarlo a un conto corrente. Ha una semplice differenza, qual è il vincolo nel prelevare il denaro. Mentre sul conto corrente oggi deposito il denaro e avrò sempre la possibilità in qualsiasi momento di andare a prelevare quel denaro, con il conto deposito di solito vado a vincolare la somma depositata per un periodo che vado a predeterminare. Può essere di 3 mesi, di 6 mesi, di 9 mesi, 12 mesi, di solito si arriva anche nell'arco di 2 o 3 anni. Subito all'inizio viene pattuito anche un tasso di interesse, può essere riconosciuto o periodicamente oppure, ad esempio, anche tutta la scadenza. Questo consente di offrire una soluzione di, chiamiamolo parcheggio, o meglio di impiego della liquidità nel breve termine, senza incorrere in particolari rischi finanziari, e di avere una giusta remunerazione del capitale, facendo sempre attenzione, come accennavamo prima, all'inflazione.
Quali sono le caratteristiche richieste per poter aprire un conto di deposito?
Ma banalmente sono le stesse caratteristiche richieste per l'apertura di un conto corrente, quindi una certa disponibilità, perché ad esempio mettendo il vincolo sui soldi e non essendo disponibile a vista viene richiesta una somma minima di investimento che comunque risulta relativamente bassa, parliamo magari dai 5.000 euro a salire. I documenti da produrre sono i documenti identificativi, quindi ciascun risparmiatore, presentando a qualsiasi sportello bancario, può aprire sia il conto corrente e poi vincolare questa somma sul conto deposito.
Ecco, cioè è necessario essere già titolari di un conto corrente per poter aprire un conto di deposito, o sono due strumenti che possono viaggiare indipendentemente?
Sono due strumenti che possono viaggiare indipendentemente, anche se è sempre consigliabile tenere gli strumenti affiancati in modo tale che ho sempre una disponibilità liquida sul conto corrente e un conto deposito al quale eventualmente vado a vincolare una parte del patrimonio.
Ecco, si parla appunto, meglio, ne parlavi anche tu poco fa, di opzioni di vincolo che sono appunto legate ai conti di deposito. Ecco, cosa sono sostanzialmente? Già un po' ne hai fatto cenno. E poi, se uno decide di disinvestire prima della scadenza di questo vincolo, che cosa succede ai suoi soldi?
Qui parto velocemente, dico il perché vengono richieste tante volte dagli intermediari finanziari, in particolare le banche, di vincolare il denaro, perché quel denaro vincolato consente alla banca di poterlo prestare a un altro operatore economico per le finalità di svolgere la sua attività all'interno del sistema economico. Non mettere un vincolo vuol dire che la banca non potrà essere in grado di prestare quel denaro a un operatore economico, ad esempio, che cede per l'acquisto di una macchina. Penso alla famiglia che ha bisogno del denaro, un finanziamento a 5 anni per poter acquistare la macchina. Cosa fa la banca? Raccoglie il denaro, mette il vincolo sulla somma che viene depositata e quindi può concedere quel prestito a un'altra famiglia e sa che lo ridarà indietro alla famiglia che ha acceso il conto deposito tra 5 anni. Non avere questo vincolo per la banca diventa difficile svolgere quell'attività. cosa succede se si svincola prima? Quindi vado, apro il mio conto deposito, lo vincolo e pattuisco anticipatamente un tasso di interesse. Qui dovete guardare, avere molta attenzione a leggere le condizioni contrattuali che vengono proposte all'apertura del conto deposito, che può essere previsto anche nel momento in cui dovessi aver bisogno della somma vincolata in maniera anticipata, la rinuncia totale agli interessi che erano stati promessi, previsto contrattualmente, oppure una riduzione del tasso di interesse in caso di svincolo anticipato del denaro. Occorre però fare sempre attenzione alle clausole contrattuali proposte.
Ecco, da quel punto di vista lì, anche i conti di deposito, che comunque vengono considerati dei prodotti, diciamo, basilari e semplici, hanno comunque clausole contrattuali molto contorte, cioè siamo anche qui nel campo, come dire, di una burocrazia che ha preso sempre più spazio.
Sì, lo siamo in parte, però che sono, in quanto sono strumenti molto più semplici, quindi le clausole riguardano di fatto quelle dove stare più attenti, il vincolo del denaro, per quanto tempo è vincolato e la conseguenza che avviene nel momento in cui ho bisogno di chiedere anticipatamente i soldi.
Ti faccio un'altra domanda, scusa, visto che tu parli spesso di sicurezza, perché è fondamentale, bisogna mettere in sicurezza i propri soldi. Noi ricordiamo ogni tanto nelle nostre puntate che fare i soldi è molto difficile e spenderli invece è molto facile. In un'ottica di diversificazione, che è la parolina magica del buon investitore, mai puntare tutto su un solo cavallo, bisogna diversificare. In un'ottica appunto di diversificazione del portafoglio, quanto spazio dovrebbe dare una famiglia agli investimenti monetari, tenuto conto di quello che abbiamo detto prima, cioè che sia un momento favorevole per fare un investimento monetario?
Lo spazio dato agli investimenti monetari dipende nel tempo e dipende anche dalla situazione in cui si trova la famiglia. Logicamente una famiglia che si trova a affrontare le spese per i figli, spese di istruzione, darà maggiore spazio agli strumenti monetari. O la famiglia che prevede nel giro di breve termine di sostenere spese di ristrutturazione o spese di istruzione per i figli dovrà dedicare maggiore spazio agli strumenti monetari. Qualora i tassi di interesse nel breve termine non consentano di coprire quantomeno con l'inflazione, la perdita del denaro dovuta all'inflazione, è consigliato tenere una piccola parte del patrimonio investita in strumenti monetari, ma appoggiarsi di più invece a strumenti nel medio-lungo periodo che offrono un rendimento maggiore, quantomeno per coprire il potere d'acquisto del denaro.
I conti di deposito presentano anche dei rischi?
Il rischio maggiore del conto deposito è il rischio di controparte, così chiamato. Qual è il rischio di controparte? Il rischio che affrontiamo anche banalmente con un conto corrente. È il rischio che l'intermediario al quale affido i miei soldi non sia in grado un domani di restituirmi il mio denaro. Come sui conti correnti, anche sui conti deposito abbiamo la garanzia fino ai 100.000 euro data dal fondo di garanzia dei depositanti. Oltre questa soglia, invece, con le nuove normative sul bail-in, non ho più la garanzia prestata al fondo di garanzia dei depositanti. Quindi anche qui consiglio una diversificazione degli investimenti.
Ecco, ricordiamo un attimo brevemente il bail-in, che cos'è? Cioè, nel senso di caso, in caso di default di una banca.
In caso di insolvenza o di default di una banca, fino ai 100.000 euro subentra lo Stato con la garanzia nel restituire il denaro ai risparmiatori. Oltre i 100.000 euro il denaro depositato presso una banca viene messo così in restituzione subordinatamente con gli altri creditori della banca.
Allora, abbandoniamo un attimo i conti di deposito e parliamo invece dei fondi monetari. Ne hai fatto un brevissimo accenno. Cosa sono, dove investono? Perché si capisce che il mercato azionario si investe nelle azioni delle società. Ecco, e quanto rendono?
Di fatto quanto rendono i fondi del mercato monetario dipende un po' dalla congiuntura economica, dall'andamento dell'economia del momento. Dove investono? Investono probabilmente anche in conti di deposito istituzionali, quindi offerti dalle banche ai fondi, investono in strumenti obbligazionari che abbiamo visto nella precedente puntata e che hanno una scadenza inferiore all'anno. Quindi consentono attraverso un unico strumento di diversificare l'investimento non presso, parlato due minuti fa, del rischio di controparte. Attraverso il fondo monetario vado a dare soldi a un fondo che andrà a investire ad esempio su un centinaio di emittenti, in modo tale che il rischio di controparte viene ripartito su un 100 emittenti. Questo consente la diversificazione dell'investimento in maniera più rapida e veloce, accessibile anche con patrimoni molto magari limitati.
Ecco, sui libretti di risparmio parleremo nella seconda parte del programma di oggi, perché ci concentreremo sul rapporto soldi e figli, che è un tema molto sentito soprattutto dalle famiglie e dai nonni. Un altro strumento che può essere utilizzato nel mercato monetario sono gli ETF monetari. Perché sceglierli e quali vantaggi offrono?
Perché scegliere un ETF monetario? L'ETF monetario, a differenza di un fondo comune di investimento o una SIC, ve l'abbiamo accennato un po' le puntate scorse, cosa offrono? Offrono un investimento in strumenti, in questo caso monetari, come obbligazioni a breve scadenza, senza però dare quel rendimento aggiuntivo, quella diversificazione aggiuntiva offerta dal gestore, in quanto tutti gli ETF, nella maggioranza dei casi, al 99%, sono strumenti a gestione passiva. Quindi non vi è l'intervento del gestore che va a fare un giudizio sul merito, o meglio, lo fa sì sul merito di credito, ma cercando di replicare quello che offre il mercato. Okay. È un po' difficile da capire nel giro di un minuto. È meglio un ETF o meglio un fondo? Sicuramente devo analizzare il rendimento che ha tenuto in passato, devo analizzare il profilo di rating, l'abbiamo visto sulla puntata sulle obbligazioni, devo anche analizzare eventualmente quanto il gestore di un fondo rispetto a un ETF è in grado di ottenere un rendimento aggiuntivo.
Certo, ricordiamo comunque a chi ci ascolta che se uno vuole approfondire determinati argomenti perché è interessato a investire in determinati strumenti, è opportuno, tu l'hai fatto più volte, che ad esempio sugli ETF monetari non vada a cercare, diciamo così, a casaccio su internet, ma si rivolga sempre a quegli, diciamo, operatori che sono affidabili, quindi certificati con la Consob, la Banca d'Italia, la Borsa Italiana, in modo tale che uno può farsi un'idea. Io aggiungo, avendo lavorato per tanti anni, che anche il sito del Sole 24 Ore può essere utile per chi appunto vuole fare questi investimenti. Un paio di domande ancora e poi passiamo allo stacco musicale. Quanto incidono costi e commissioni sui rendimenti di un fondo monetario?
Sul fondo monetario i costi e le commissioni non dovrebbero mai incidere in misura percentuale più dello 0,60-0,70% in ragione di anno. A questi costi va affiancata, va aggiunta anche la parte di tassazione. Quando parliamo di strumenti di mercato monetario che rientrano nel novero di strumenti finanziari, dobbiamo sempre ricordarci la tassazione del 26% sui guadagni ottenuti, o 12,50% se gli strumenti monetari investono in titoli di Stato, e l'imposta di bollo dello 0,20%. Se invece sono strumenti, ad esempio il conto corrente, dove vado a vincolare una piccola parte, l'imposta di bollo non sarà in misura percentuale dello 0,20%, ma per i risparmiatori persone fisiche di 34,20€ l'anno. Quindi la parte fiscale ricordiamo sempre di affiancarla alle commissioni che vado a sostenere per il servizio e verificare con il consulente se i costi e la parte di tassazione tolta dalla parte di rendimento mi consentono di fare una scelta giusta.
Allora, visto che hai anticipato la mia ultima domanda, che era proprio sul trattamento del fisco, direi che possiamo arrivare allo stacco musicale. Money dei Pink Floyd.
I'm in a high fidelity.
diretta e parliamo di soldi e figli, che è un argomento sicuramente molto sentito. Anche perché, secondo alcuni studi di socializzazione economica, a 4 anni i bambini già concepiscono la banca come un luogo di deposito dal quale chiunque può attingere liberamente. Tra i 7 e gli 8 anni capiscono il senso del resto, quindi riconoscono il valore anche dei diversi tagli delle monete, e tra i 9 e i 10 nasce in loro la convinzione che le persone depositino i soldi in banca per proteggerli dai furti e iniziano a elaborare le nozioni di profitto e di prestito. Insomma, alla luce di questi numeri, possiamo dire che è giusto e importante educare il prima possibile i figli all'uso dei soldi?
Assolutamente, penso che una cosa fondamentale sia l'educare i figli su che cosa? Nel dare il giusto valore ai soldi. Non è facile, perché dicevi giustamente, tra i 7 e gli 8 anni i bambini iniziano a capire il senso del resto, e sempre secondo questi studi i bambini iniziano a guardare i soldi come al frutto del lavoro e del risparmio. Penso che qui stia un po' il nocciolo della questione educativa nel rapporto dei figli coi soldi: far capire che i soldi arrivano dal frutto del lavoro, quindi con la fatica del lavoro, e consentono ed è giusto affrontare il tema del risparmio coi figli. Per far che cosa? Ricordo sempre, non viviamo per i soldi, ma i soldi ci servono per vivere. Vivere cosa vuol dire? Sicuramente affrontare le spese quotidiane, ma anche programmare la nostra vita, il nostro futuro. Quindi vedere il risparmio, educare i figli a vedere il risparmio come un qualcosa che ci dà una certezza, una solidità per il domani e per affrontare i progetti di vita che abbiamo. Quindi non comportarci come i bambini, giustamente, di 4 anni, che vedono la banca o il denaro come qualcosa che può essere liberamente preso in qualsiasi momento. Quindi educare non al tutto l'oggi, ma guardare avanti.
Ecco, ma gli stessi studi evidenziano che molti genitori dichiarano di non sentirsi preparati a educare i figli a sviluppare un buon rapporto con il denaro. Ma al di là delle, diciamo così, nozioni teoriche, forse anche un po' di pratica potrebbe tornare utile in questo rapporto. La paghetta può essere un buon strumento?
Ritengo proprio di sì. Penso che sia un momento centrale dell'educazione finanziaria. Giustamente uno dice: non ho le competenze finanziarie e come faccio a educare i miei figli sul corretto utilizzo dei soldi? Io sono cresciuto un po' con la vecchia mentalità della nostra zona, la zona Brianzola, è: quanti soldi hai a disposizione, cosa vuoi realizzare con quei soldi? Fissare una paghetta, ad esempio mensile, dando a disposizione quel denaro e dire: guarda che però devi tirare a fine mese. Aiuta il figlio a dare le giuste priorità ai suoi obiettivi, alle spese che avrà quotidianamente da fare. Nel momento in cui si troverà dopo 15 giorni senza, avrà un problema e succederà. Meglio che quel problema venga fuori in momento di educazione, in modo tale che il mese successivo probabilmente tenderà a risparmiare di più per arrivare a fine mese.
Ok, adesso ti faccio alcune domande, diciamo un pochino tecniche, che magari possono aiutare alcuni genitori, più i genitori che i nonni, perché i nonni usano altri strumenti, poi li vediamo, sulla paghetta. Allora, intanto sulla regolarità hai già dato una prima risposta: la soluzione di darla mensilmente può veramente aiutare, ma non è vincolante, giusto? Ma quanti soldi dare con la paghetta? Come si può calcolare un quantum?
Io purtroppo sono un po' cattivo su questa cosa. I miei figli mi dicono che ho il braccino corto. Tendo sempre a quantificare quelle che sono le loro spese mensili e a poi togliere qualcosa. Preferisco dare dopo un qualcosina, ma educarli a vedere se ce la fanno a stare dentro con qualcosa in meno.
E quindi, meglio dare la paghetta in contanti o con una carta di pagamento?
Io la preferisco in contanti i primi periodi. Dico semplicemente perché non vorrei che con la carta di pagamento uno si abitua che la banca è quel luogo dove con la carta vado e prelevo tutto quello che mi serve. È più difficile con la carta dare senso della fisicità, cioè di quanto sono i soldi. Vederli, avere la paghetta in denaro contante, proprio tanto sono paghette limitate, quindi non stiamo parlando di dover avere strumenti che offrano una sicurezza maggiore in caso di furti o di smarrimento. Io la preferisco in contanti.
Devo dirti che anch'io, perché in questo mondo molto virtuale, dove appunto il valore vero dei soldi non si percepisce, un po' di fisicità, quindi maneggiarli, avere, diciamo, contezza del taglio delle monete, delle piccole banconote, è sicuramente...
E anche custodirli, stare attento a non perdere, che perdo la carta la blocco, perdo i soldi
Ho perso i soldi.
Non riesco più a bloccarli.
Dicevo che appunto i genitori sono alle prese con la paghetta, e mi sembra che sia uno strumento per quanto vetusto, perché di paghetta si parlava già ai tempi nostri, quando noi eravamo piccoli, è comunque uno strumento che utilizzano i genitori. I nonni invece vanno su prodotti, diciamo, di baby investimento più, diciamo, non dico evoluti perché non sono evoluti, però ad esempio privilegiano molto il libretto di risparmio. Ecco, spiegaci che cos'è e come va utilizzato.
Assolutamente, il nonno non pensa alla paghetta, il nonno pensa a dare la mancia, magari la domenica o per viziare i nipoti. E soprattutto il nonno, avendo un approccio diverso, probabilmente dovuto anche agli anni con lo strumento, con il denaro, pensa più a forme che consentano il risparmio per i propri nipoti. Abbiamo quindi qui, un po' come avviene sul mercato monetario, diversi strumenti che consentono di vincolare i soldi, soprattutto per i minori, dove non è il caso di andare a vincolare i soldi nel lungo periodo, abbiamo strumenti libretti di risparmio. Penso che ormai lo conoscono tutti. È un po' come un conto corrente, dove vado a scrivere anche un vincolo, è rappresentato proprio fisicamente da un libretto cartaceo dove vengono scritte le varie operazioni effettuate sul libretto. Di solito viene intestato ai genitori, indicando poi nella finalità del libretto che sono i risparmi dei figli.
Ci sono altri strumenti che genitori e nonni hanno a disposizione per creare qui, diciamo, un piccolo patrimonio nel tempo a favore di figli e nipoti? Cioè, è giusto aiutarli a capire l'importanza dei soldi con strumenti più pronti all'uso, ad esempio la paghetta o il libretto di risparmio, ma nel caso invece si volesse accompagnarli a quando poi dovranno fare alcune scelte nella vita, ad esempio l'iscrizione all'università, perché magari non tutte le famiglie hanno a disposizione in quel momento la quota. Ecco, ci sono strumenti, diciamo così, di risparmio, di accumulo che genitori e nonni possono scegliere proprio, sì, per aiutare i loro figli e nipoti?
Sì, assolutamente. Qui diventa anche questo un momento molto importante di educazione finanziaria. Perché? Perché ragionando coi figli sugli obiettivi che si vogliono raggiungere, quindi non le esigenze immediate, quindi la paghetta, ma ragionando più sugli obiettivi della propria vita, quindi le spese di istruzione, le spese che dovrò affrontare nel momento intorno ai 16 anni, 18 anni, 20 anni, quando inizierò a pensare a realizzare una vita che sia mia, con la mia compagna, nel mio futuro, se vorrò avere dei figli, educare i figli a impostare, ad esempio qui utilizziamo due strumenti che sono i piani di accumulo. Vuol dire, mi rivolgo a un intermediario finanziario e imposto già un piano di risparmio dove mensilmente vengono investiti un tot di denaro, 100 euro al mese, 200 euro al mese, che andrò a utilizzare quando mi troverò di fronte all'evenienza prevista.
L'altro strumento?
L'altro strumento è il fondo pensione. È uno strumento essenziale, che reputo essenziale anche per un ragazzino di 10-12 anni, e cosa aiuta a fare? A rinunciare un qualcosa oggi per ottenere, per stare meglio un domani. A fronte di questo lo Stato concede, la normativa fiscale concede un forte incentivo fiscale.
Allora, in 10 secondi ti chiedo proprio una cosa sintetica: in questo campo rapporto figli e soldi, qual è la filosofia della BCC?
Filosofia della BCC è sempre improntata all'ascolto del cliente, e se volete portate pure i figli quando volete insegnargli o affrontare il discorso educativo, finanziario nel medio e lungo periodo, a parlare con i nostri consulenti, sempre con la vostra presenza, logicamente.
Allora, come sempre oggi con parole semplici abbiamo provato a spiegare come investire nel mercato monetario, abbiamo dato un po' di consigli su come educare i figli all'uso dei soldi. Ad agosto non andremo in onda, perché anche noi andremo in vacanza, quindi vi diamo appuntamento a settembre. Nel salutarvi, augurandovi buona giornata, Marco Biscella
e Simone Saltarel
vi augurano appunto di passare una buona estate, delle buone vacanze, e poi a settembre, il 13 settembre, trascorreremo con noi l'ultima mezz'ora in buone mani.
La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.